per tutto, no, niente viene perso, viene tutto messo sul sito, che è un'altra cosa che sentì parlare, ma personalmente, no, la ringrazio di tutto, io la ringrazio di avermi fatto incontrare il torso del Belvedere,
sì.
Con il commento
di Winkelmann, che era lì da 300 anni che aspettava, sì.
No, no, proprio, grazie.
200 facciamo. Non lo so.
Reazione, io avrei io da chiedere, ma
mi rendo conto di essere stato terribilmente generico, per cui se ci sono richieste di chiarimenti o anche di puntualizzazione, insomma.
Facciamo un capo squadra. Domande, osservazioni? Io ne avrei due, ne faccio una per volta.
Sì.
La prima è questa. Io credo che uno dei problemi dell'uomo del contemporaneo, in particolare dei giovani forse, non so, è quello oggi di fare un po' di fatica a chiamare per nome soprattutto il sentire, le domande di vita. Sentono chiaramente spinte, ma cos'è questo che provo, che cosa cerco, dove si fa fatica a dare un nome a queste cose. Allora mi piaceva chiedere questo, se anche da insegnante, con riferimento al pellegrinaggio, al cammino, le è capitato di raccogliere la testimonianza di qualche giovane che è andato, si è messo in cammino, ha visto, ha sperimentato qualcosa ed è tornato a raccontare, cioè sono curiosa di sapere se le è capitato di appunto la testimonianza di giovani che dall'afasia in seguito al pellegrinare, al camminare, sono riusciti ad esprimere qualcosa che magari per loro prima era estraneo. E l'altra cosa è questa. Io per prima mi accorgo che sono vecchia, mi accorgo che nella mia educazione è stato prevalente il taglio ragionevole. Lei diceva avercene, vabbè, insomma, comunque. Poi certo l'esperienza di fede, il cammino dell'educazione nella fede. Ma per esempio credo molto carente, se non recuperati magari durante il crescere, durante diventare adulti e invecchiare, altri aspetti tipo l'emozione, l'immaterialissimo, non so come chiamarlo. Allora mi chiedo se certa educazione che soprattutto cerchiamo di trasmettere sia carente di dimensioni, di profili che ci permettono poi di fare queste scoperte qua. Non so se ho.
Ma qui ci sono tanti colleghi. Tu, Rosa, hai avuto qualche studente che è partito per un cammino?
Non mi è stato riferito.
Io ho fatto quest'unica osservazione sul, non so la vostra esperienza. Il corpo per un adolescente, come sappiamo, insomma, io insegno alle superiori, insomma, il corpo è un veicolo espressivo fondamentale. E tutto quello che fa lavorare insieme mente e corpo, secondo me, si riflette in un migliore apprendimento. Ecco, questo in estrema sintesi, in questi 35 anni di lavoro, credo di averlo visto sempre, sia quando ho cominciato nell'87, sia adesso in questi anni. Penso che però in questa vita, insomma, passata dentro la scuola, è cambiato il senso della meta, cioè una volta bastava andare in Europa occidentale. Adesso credo che lo shock di cambiare continente sia molto più educativo. Allora, adesso parlo della mia generazione, chi andava in India era sostanzialmente uno che cercava qualcosa di strano. Adesso credo chi va in India è uno che ci va con grande senso di umiltà e per vedere un modo diverso e vede cose che andando a Berlino, a Madrid o a Barcellona non vedresti. Ecco, quindi credo che la fatica di chiamare per nome le cose che si provano andando fuori diventi meno faticosa. E mi diceva qualcuno proprio su questo, sono esperienze che ti danno tanto dopo averti svuotato, è una frase molto banale, insomma, si può applicare a tante cose. Credo che oggi questo punto del cambiare continente sia decisivo e sia attualissimo, anche perché forse la mia generazione poteva pensare di essere ancora al centro del mondo stando in Europa. Adesso è chiarissimo ad ogni telegiornale che passa che è tutto un gran rinescolo, insomma, e quindi andare fuori serve a contrastare certi stereotipi involontari. Ecco, io credo che essere occidentali significhi fare i conti con questa eredità complicatissima di avere cose stupende come Winckelmann nel Torso del Belvedere e cose terribili come la Shoah, e dover fare una fatica terribile a cercare di non buttare l'acqua col bambino. Se cadiamo nel fatto di buttare l'acqua col bambino e cominciamo a essere pessimisti e dire abbiamo sbagliato tutto, è come se fossimo trionfalistici. Insomma, la grande fatica alla quale forse bisogna educare le generazioni che salgono è questa, insomma, come discernere ciò che è da tenere e ciò che è da buttare. Questa secondo me è una cosa molto urgente. E il taglio ragionevole e le emozioni, credo in tutto questo percorso che abbiamo fatto, come diceva Goethe, insomma, la natura ti viene addosso e ti stende proprio quando tu sei sicuro della tua illuministicamente sicuro della tua razionalità. Poi, per l'amor di Dio, io mi sono laureato sull'illuminismo, cioè non ne parlerei male mai, però devo riconoscere che Goethe aveva ragione. Ecco, mi sembra che Goethe avesse ragione. Ecco. E un'educazione emotiva, scusate la banalità, insomma, pensando a queste cose terribili che succedono, i fatti di cronaca, la cosa più normale che sembra di capire è che è mancata un'educazione a dare un nome alle emozioni, insomma. Come sappiamo tutti, ecco, non vorrei dire. Vi aspettavate questo? Non so.
Ma io credo che da questa introduzione abbiamo capito che è bene lasciarsi sorprendere. O no? Sì. Quindi in questo senso è per fortuna che è scritto, anche che possiamo. Non è obbligatorio arrivare alle 17:30, se non abbiamo niente da chiedere possiamo concludere.
Mi spiace non chiedere niente.
Ma spiace.
Troppa roba.
Siamo nel tempo di formulare la domanda che ce ne arriva un'altra, quindi sì, sì. Diciamo, finisco di leggere 400 pagine, poi sì, sì. Non l'ho fatto in tempo a formularle. Io sono veramente ne faccio, ma non sono riuscito a formularle.
No, è vero.
Sì. Cioè, è molto, comunque è molto bella l'idea che ci venga consegnato qualcosa su cui possiamo ritornare, insomma, che non scappa. E
c'è dietro un lavoro grandissimo del quale ne siamo grati, perché effettivamente è un materiale sovrabbondante che appunto credo ciascuno di noi poi si ripropone appunto di leggere con un po' di quiete. Se proprio, voglio dire, posso fare una domanda, che forse non è una domanda, è questa: lei ha sottolineato più volte l'aspetto individuale e l'aspetto collettivo del pellegrinaggio. Allora, io personalmente credo che il pellegrinaggio sia sempre personale, no? Perché sono io che mi metto in gioco e decido di partire. Però, ecco, magari mi piacerebbe una sottolineatura su quanto poi in realtà la dimensione comunitaria sia importante. Lei, secondo me, ce l'ha fatta intravedere, un pensiero in più, ecco. Cioè, fra individuale e comunitario.
Sì, sì. Ci vorrebbe una terza parola fra individuale e comunitario, forse per indicare il pellegrinaggio, perché anche quando si fa in gruppo è vero, si è soli con la propria stanchezza, insomma, e d'altra parte c'è sempre questa possibilità di fare le cose insieme agli altri e avere un canale privilegiato di comunicazione che deriva dallo stare facendo la stessa esperienza, ma non in modo fusionale, cioè siamo tutti a vedere la stessa cosa, non in modo passivo, ma ognuno a modo suo, insomma. Nietzsche una volta ha scritto un'osservazione che è un po' da maglietta, come tante cose sono di Nietzsche, che però dice essere in silenzio in due persone è molto più silenzio che essere in silenzio da soli, ecco. Ed è vero nel positivo, insomma, litigare poi un silenzio di gelo è una cosa molto brutta, ma in questo caso non solo in negativo, ma è vero anche in positivo, fare la stessa strada insieme agli altri. Ma io penso anche a un posto di lavoro dove ci si rende conto che la stessa fatica che fai tu la stanno facendo gli altri, ognuno a suo modo, ognuno con il suo carattere, insomma. C'è una dimensione individuale e comunitaria che poi è la dimensione delle narrazioni di una volta, cioè la comunità di una volta, prima della modernità, insomma, non è qualcosa, non è una corporazione di gente che fa la stessa cosa, ma è una possibilità di relazione che ti viene offerta. La cosa più vicina credo che possa essere, se mi perdonate l'analogia un po', insomma, peregrina, questo fatto che si osserva sociologicamente, cioè i genitori con figli piccolissimi non hanno nessun problema a suonare alla vicina di casa a chiederle qualcosa. Quando l'età dei figli comincia ad alzarsi, viene ai genitori un grande senso di timidezza e dopo un po' viene anche ai figli. Ecco. C'è una fase in cui i figli sono piccoli, quindi sei spinto dal bisogno, in cui sei comunitariamente vicino agli altri. Ma la nostra modalità normale di relazione, credo anche nelle chiese, insomma, o perlomeno forse in modo insufficiente nelle chiese, la nostra modalità normale di relazione non è così. Il pellegrinaggio è una situazione privilegiata in cui per un momento è possibile fare la stessa strada tutti assieme e allora si verifica quella vicinanza e quella paresia, sarebbe il termine greco, cioè quella franchezza esplicita, insomma, che hanno i genitori con figli piccoli che sono talmente disperati che suonano la vicina e dicono per favore tienimi perché sto impazzendo, insomma. Così. Non so se...
Bene, davvero una grande riconoscenza.
Grazie a voi. Io non ci avrei mai pensato se non fossi stato questa...
Si ribaltano, ma anche bello così, no?
Bello così.
Grazie. Allora, la prossima volta, cioè avete visto nel programma, a parte il cambiamento, cioè,